Apriamo il nostro pomeriggio di Diderot con un appuntamento serale a Lugano, l'abbiamo detto poco fa, si parlerà di cambiamenti climatici, diritti umani in pericolo, e questo è il titolo di un incontro allo spazio 1929 alle 19 questa sera, tra poco dunque per il ciclo Amnesty Aperò a tu per tu con i diritti umani. Protagonista sarà, protagonista della serata, Chiara Liguori, che è la responsabile dello sviluppo del lavoro politico e strategico sul cambiamento climatico e sui diritti umani di Amnesty International. Attualmente lavora a Londra, l'abbiamo intervistata questa mattina. I cambiamenti climatici rappresentano una delle più importanti sfide dei nostri tempi, o meglio, diciamo pure la più importante, anche in termini di diritti fondamentali. Affrontare il riscaldamento globale anche dalla prospettiva dei diritti umani da un certo punto di vista sembrerebbe in qualche misura naturale, ma forse vale la pena iniziare proprio da qui la conversazione con Chiara Liguori. Come accade che i mutamenti climatici radicali ledano i diritti fondamentali degli individui? Noi siamo partiti da questa domanda. Quali sono dunque i diritti fondamentali di cui si parla in questi casi? Dicevamo, siamo partiti da qui con Chiara Liguori. Ascoltiamola.
Si parla di praticamente quasi tutti i diritti, ma in primo luogo il diritto alla vita, perché sappiamo ad effetto dei cicloni, per esempio, che ci sono centinaia o migliaia di persone che spesso perdono la vita, ma anche recentemente in Grecia l'anno scorso, per effetto dell'ondata di calore, ci sono stati dei incendi fuori dal normale in cui più di 90 persone hanno perso la vita. Quindi è un esempio lampante di come la nostra vita sia a rischio per effetto dei cambiamenti climatici. Si parla anche del diritto all'alimentazione o il diritto all'acqua, e questo lo vediamo soprattutto per effetto della siccità. Il diritto all'alimentazione è colpito per la mancanza, quando i raccolti vanno a male e i prezzi poi di certi determinati beni di consumo si innalzano, ma anche in termini di diritto all'acqua viene compromesso fondamentalmente quando ci sono ad esempio cicloni che danneggiano le strutture idriche, ma anche che contaminano l'acqua. Sappiamo per esempio in Mozambico ci sono stati più di 1000 casi di colera dopo il ciclone Idai, quindi lì vediamo come si connette bene anche il tema del diritto alla salute. Il diritto alla salute può essere compromesso anche per effetto delle maggiori malattie che vengono portate attraverso vettori come zanzare, quindi malattie tropicali che si diffondono anche in altre zone. Quindi vediamo come tutto è collegato, e altro diritto fondamentale che ho dimenticato è il diritto all'alloggio. Può essere compromesso in maniera radicale da cicloni, ad esempio inondazioni, e alcune parti del pianeta sono particolarmente esposte.
L'impressione è che vi sia un intreccio difficilmente gestibile tra l'azione umana, penso alle grandi imprese che determinano il prezzo delle materie prime in paesi che non hanno più accesso alle materie prime perché le siccità hanno distrutto i raccolti. Penso ovviamente all'azione dell'uomo sul riscaldamento globale. L'azione di Amnesty International da questo punto di vista è estremamente delicata, perché deve confrontarsi con eventi naturali, l'azione dell'uomo, la cecità dei governi, se vogliamo, da un certo punto di vista. In che modo operate voi, oltre a segnalare i casi?
È un lavoro che sta cominciando adesso, quindi Amnesty è un attore nuovo sul tema, però intendiamo soprattutto identificare gli elementi che sono propriamente di responsabilità dei governi e delle aziende. E le aziende, qui parlo soprattutto delle aziende di combustibili fossili, che continuano a estrarre gas, petrolio e carbone anche con metodi non convenzionali oramai. Quindi poter andare a identificare la loro responsabilità nel continuare nel riprodurre questa situazione, e poterli dunque portare in tribunale, ma non solo, poter usare una varietà di meccanismi di diritti umani per chiedere conti ai governi che non fanno abbastanza in materia, e alle aziende, alle corporazioni.
Il diritto internazionale perché probabilmente questo è uno degli strumenti che voi potete utilizzare, si sta aggiornando con l'evolversi dei diritti fondamentali.
Già dal 1966 che abbiamo una convenzione sui diritti economici, sociali e culturali, quindi ci sono questi diritti sono chiaramente riconosciuti da tanto tempo, però sì, il legame tra cambiamento climatico e diritti umani è relativamente più recente, però già a livello di ONU se ne parla già a partire da una decina d'anni fa e come diceva lei il diritto internazionale si evolve nel senso che ci sono sempre più organi delle Nazioni Unite di diritti umani che sviluppano interpretazioni dei trattati internazionali che già esistevano per dunque stabilire questi legami tra cambiamento climatico e diritti umani e quindi quali sono le responsabilità dei governi per proteggere i nostri diritti nei confronti in questa situazione di cambiamento climatico.
Per capire la portata del problema possiamo confrontarci con alcune cifre.
Quelle che ho alla mano sono per esempio del rapporto del gruppo di esperti dell'ONU che in ottobre dell'anno scorso ha pubblicato questo rapporto che identificava la differenza tra un riscaldamento globale di 1.5 verso un riscaldamento globale di 2 gradi. Si parla quindi per esempio di come limitare il riscaldamento globale a 1.5 possa ridurre credo di 10 milioni il numero di persone che sarebbero impattate dall'innalzamento del livello dei mari, per esempio, oppure credo che si possa dimezzare il numero di persone impattate dal cambiamento climatico e dalla povertà allo stesso tempo. Ora sono dati che cerco di ricordare così a mente, però sono molto significativi su come questa differenza tra 1.5 gradi e 2 è significativa, anche se all'orecchio di chi non conosce il tema possa sembrare insignificativa, ma in realtà è fondamentale.
Vi ricordo l'appuntamento delle 19, tra pochissimo dunque allo spazio 1929 a Lugano per Amnesty Apero, a Tu per Tu con i diritti umani, l'incontro con Chiara Liguori che avete ascoltato in questa intervista per una conferenza intitolata Cambiamenti climatici, diritti umani in pericolo. Noi proseguiamo su un tema affrontandolo da un altro punto di vista, quello di carattere demografico, e lo faremo con Francesco Billari che si unirà a noi nella discussione tra pochissimi minuti. Abbiamo sentito nell'intervista a Chiara Liguori di Amnesty International delle relazioni tra diritti umani e cambiamento climatico. Abbiamo messo in evidenza in particolare i diritti legati alla casa, all'acqua, alla salute, strettamente collegati con il mutamento climatico. Uno dei risultati di questi veri e propri shock nell'ecosistema umano sono i processi migratori. Oggi i nostri radiogiornali questa mattina tra l'altro hanno riportato i dati ONU sull'aumento della popolazione mondiale. Si stima che entro il 2050 la popolazione toccherà quota 9 miliardi. Contestualmente parte del pianeta avrà subito radicali trasformazioni ambientali. Che cosa potrebbe accadere per quanto riguarda i grandi flussi migratori? Allora lo chiediamo questo pomeriggio al professor Francesco Billari, che saluto perché ci ha raggiunti al telefono. Benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito.
E ben trovato a lei e grazie per averlo accettato. Prorettore dell'Università Bocconi, professore di demografia presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico. Precedentemente è stato professore di demografia e sociologia e direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Oxford e ha lavorato presso il Max Planck Institute for Demographic Research. Partiamo da una prima questione, professore. Qual è la relazione, se ci può aiutare in questo senso, oggi tra i mutamenti climatici e le grandi migrazioni? Quando si parla di migranti climatici, ad esempio, che cosa dobbiamo aspettarci in prospettiva senza allarmismi?
Diciamo che in generale ci possiamo aspettare un aumento della popolazione che viene da quella che è la cosiddetta transizione demografica, cioè il miglioramento nella durata della vita e il cambiamento nella natalità che però arriva dopo questo miglioramento, quindi per un po' aumenta la popolazione in tutti i paesi del mondo. Questo è un cambiamento di lungo periodo indipendentemente dai cambiamenti climatici. Ecco, come avete ben detto prima, si sovrappone a questo la spinta del cambiamento climatico che quindi pone un'ulteriore pressione sulla popolazione, in particolare in alcune zone dove la popolazione cresce già come conseguenza della transizione demografica. I migranti per motivi climatici sarebbero probabilmente già dei migranti, ma il numero potrebbe essere inferiore se non ci fosse il cambiamento climatico. Quindi le pressioni migratorie ci sono comunque per motivi demografici. Il cambiamento climatico rinforza queste spinte.
La crescita della popolazione è collegata al tema dei cambiamenti climatici anche attraverso l'evoluzione della loro composizione, no? Per densità e distribuzione, che sono elementi cruciali. Facciamo un esempio: tra il 1970 e il 2010 la popolazione mondiale che vive in pianure soggette ad alluvioni è cresciuta del 114%, e sulle coste esposte ai cicloni è cresciuta del 192%. Dunque una maggior presenza di vite umane in determinate regioni si traduce in una maggiore esposizione e vulnerabilità agli impatti degli eventi estremi che le possono colpire, no? Con più intensità e frequenza a causa dei cambiamenti del clima. A suo giudizio, quali politiche occorrerebbe adottare in questo senso per mitigare questi effetti?
Diciamo che una delle politiche di lungo termine per mitigare gli effetti del cambiamento climatico è un generale sviluppo economico e una maggiore istruzione. Gli esperti su questo tema mostrano come la vulnerabilità rispetto al cambiamento climatico è minore per chi ha capitale umano, livelli di istruzione più elevato. A breve termine non è possibile avere degli impatti di queste politiche, e quindi è inevitabile pensare a delle strategie di contrasto, di mitigazione più a breve, che non mettano una popolazione molto densa nelle zone più a rischio di cambiamenti climatici. Quindi in questo caso bisogna accettare degli spostamenti di popolazione e addirittura a volte agevolarli.
Altre cifre che abbiamo raccolto nel corso della giornata: da qui al 2050, dicevamo, la crescita demografica nei paesi in via di sviluppo sarà molto significativa, lei già ce lo ha accennato. In particolare la popolazione dei 49 paesi meno sviluppati pare possa raddoppiare. Una popolazione più numerosa non può che impattare in modo più massiccio sull'ambiente, e anche di questo lei ci ha accennato. Questo introduce per i paesi emergenti, o definiamoli meno sviluppati, un dilemma rilevante e peraltro molto conosciuto. Controllare le emissioni limitando la crescita per quello che riguarda appunto l'impatto sull'ambiente, o permettere a questi paesi legittimamente, diciamo così, di crescere, accettando però un forte incremento delle loro emissioni. Esiste una soluzione a questo dilemma quando si ragiona di strategie di carattere demografico?
Allora, di solito la caratterizzazione dell'impatto mediato dalla popolazione è data da tre fattori: la numerosità delle persone, il benessere e l'impatto delle tecnologie. Se non vogliamo proibire alle persone che, come ha ben rammentato lei, cresceranno in modo importante nei paesi più poveri, di diventare anche più agiate, di vivere in situazioni di minore povertà e idealmente di maggior benessere, l'unica leva da utilizzare è quella tecnologica. Quindi sta anche al nord del mondo, alla parte ricca, esportare delle tecnologie più pulite verso le zone più povere del pianeta.
Queste dunque le ipotesi di lavoro che sono ovviamente sul piatto, considerato anche gli indicatori di crescita della popolazione nel mondo e quanto sappiamo di molto preciso e scientificamente, come dire, attestato su quelle che saranno le trasformazioni del clima che andranno ad impattare in particolare in alcune regioni del mondo. Ne abbiamo parlato questo pomeriggio con Francesco Bilari, che ricordo è il prorettore dell'Università Bocconi, è un demografo e sociologo. La ringraziamo molto per averci raggiunto al telefono questo pomeriggio, augurandole un buon lavoro e una buona serata.